SBS Italian.
Arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.
Il fascismo non voleva che gli italiani si sentissero inferiori alle altre culture, quindi non lingue straniere, non film stranieri, ma se i film stranieri dovevano essere proiettati, comunque tradotti interamente in italiano. E non nell'italiano vero che parlavano gli italiani, ma nell'italiano ideale, quello che si insegnava a scuola.
Quindi con anche la contraddizione di avere magari film gritty, magari western, quello più tardi, recitati con l'italiano di Petrarca.
Assolutamente, e quindi l'italiano dei doppiatori, anche se era irreale in un certo senso perché non lo parlava nessuno, era comunque un modello di riferimento per gli italiani. Se pensiamo che intorno alla Seconda Guerra Mondiale il 50% degli italiani andava regolarmente al cinema, allora vuol dire che l'italiano dei doppiatori poteva essere una fonte di conoscenza della lingua nazionale.
E c'è un grandissimo contrasto tra l'italiano dei doppiatori e l'italiano dialettale, che all'inizio non viene usato nel cinema, poi però quando viene utilizzato dà una certa vivacità che invece non c'è nell'italiano doppiato.
Ma se pensiamo che i film sonori arrivano in Italia durante il periodo fascista, possiamo capire perché nel doppiaggio tutto quello che non fosse la lingua nazionale viene bandito, quindi niente dialetti, niente accenti regionali. Questi accenti regionali cominciano a comparire nel doppiaggio nell'epoca del neorealismo, quindi quando i film, diciamo così, italiani cominciano a presentare agli italiani l'Italia com'era, allora anche nel doppiaggio si sentono i primi accenti. Il primo film in cui si è visto un cenno alla realtà linguistica vera è Gli Aristogatti del, mi pare, del 1970, dove tutti questi gatti che nell'originale parlano accenti diversi.
Ma accenti proprio di nazioni diverse?
Anche accenti diversi. C'è il gatto che parla l'inglese aristocratico, l'inglese londinese, ma c'è anche il gatto che parla inglese con l'accento cinese, con l'accento francese, eccetera. Questi gatti vengono doppiati in italiano con quegli stessi accenti, accento cinese, accento russo, accento francese, con l'eccezione strepitosa Romeo Ermeio del Colosseo.
Ecco, perché nell'originale Romeo è un gatto irlandese e è problematico per un orecchio italiano perché non si riesce a capire la differenza fra accento inglese, irlandese, americano, eccetera. Per cui vanno in una direzione totalmente diversa.
Sì, e non è che Roma è uguale Irlanda, non è questo il fatto, è che per gli inglesi gli irlandesi sono una popolazione, diciamo così, problematica, rappresentano certi ideali popolari, modi di fare, insomma, diversi dagli inglesi. In Italia, in questo periodo, stiamo parlando degli anni 60-70, Roma e il romanesco nel cinema, nel teatro, rappresenta non necessariamente Roma come Roma, ma rappresenta il mondo popolare, la cultura della povera gente.
Come si chiamava il gatto irlandese?
O'Malley the Alley Cat. E diventa Romeo Ermeio del Colosseo.
E arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop, e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato.
Io sono Romeo Ermeio del Colosseo, io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò, oggi chi lo sa, forse un po' m'acchitterò e me ne andrò in città, già.
E poi laggiù tanta scena farò, ogni gatta che me vedrà dirà. Ma che permissione, che simpaticone, quel Romeo Ermeio del Colosseo.
Bravo.
Bravo! Very good. You are a great talent.
Well, thank you. And what might your name be?
My name is Duchess.
Duchess. Beautiful.
Come parlava O'Malley?
O'Malley the Alley Cat, con quella T un po' strascicata degli irlandesi.
Invece il Romeo come viene doppiato?
Ma questo è il bello del doppiaggio italiano, e dobbiamo fermarci a ricordare che l'Italia è uno dei paesi al mondo dove il doppiaggio raggiunge i più alti livelli di competenza. I doppiatori italiani sono fra i più bravi del mondo, non solo doppiatori ma anche traduttori. Quindi O'Malley the Alley Cat, le sue battute vengono tradotte in un'altra lingua, in un dialetto di un'altra lingua, che non necessariamente corrispondono alle battute originali, ma ne colgono il senso, il gusto, il sapore. È un capolavoro di traduzione.
In questo caso quindi il gatto piacione, che parla un po' in romanesco.
Sì, il gatto bonario, donnaiolo, popolare, piace a tutti, si fa piacere, insomma.
Senti, interessante che nel 1972 esce The Godfather, Il Padrino, che ha, tra gli altri effetti, oltre a rivoluzionare la cinematografia, ha cambiato la percezione di un dialetto, il siciliano. Ecco, com'era il siciliano, com'era visto il siciliano dai doppiatori prima del Padrino e poi dopo?
Ecco, possiamo prendere come esempio il film Lily e il Vagabondo, no? Lady and the Tramp. Lì c'è una scena in cui un personaggio, che è un americano di origine italiana, parla con un accento vagamente napoletano. Nel doppiaggio fatto nel 1955, questo personaggio, nella versione italiana, diventa siciliano. Perché siciliano? Perché la Sicilia nel teatro italiano di questo periodo è un po' lo stereotipo del meridione, del sud. Cioè il sud non è Napoli, non è la Sicilia.
Quindi l'accento siciliano è accento generico del sud.
Esatto, insomma un po' quello che abbiamo visto più recentemente nei film Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord. Quello un po' stereotipo. Negli anni 50 era la Sicilia, rappresentata dalla Sicilia. Nel 72 esce nei cinema italiani Il Padrino, e da quel momento il dialetto siciliano viene a rappresentare unicamente la mafia nel cinema italiano, specialmente nel doppiaggio. E quindi quando il film di cui parlavo prima, Lily e il Vagabondo, viene doppiato una seconda volta nel 97, quel personaggio di cui parlavo non poteva essere più siciliano. Infatti il capo dei doppiatori ha detto: noi abbiamo capito che il siciliano non andava più bene perché significava mafia, che non c'entrava niente. Allora il secondo doppiaggio prende questo personaggio e lo fa ridiventare napoletano.
Tra l'altro anche lì un capolavoro di traduzione, perché nell'originale è un po' anche quasi razzista, gioca molto sugli accenti pesanti italiani, e lì invece nella traduzione prima in siciliano e poi in napoletano si reinventano una soluzione totalmente diversa.
Sì, e di nuovo i traduttori sono bravissimi, perché questa scena c'è un riferimento a una ragazza. Allora, per tradurre ragazza, nel primo doppiaggio si sente picciotta, termine siciliano che tutti in Italia conoscono. Nella seconda versione del doppiaggio viene fuori piccerill, napoletano, ma di nuovo sono due termini che già da soli stanno a indicare il mondo siciliano, il mondo napoletano.
Vorrei approfondire questo tema del quale hai parlato, del siciliano come lingua off limits dopo il 1972. Da quel momento in poi l'equazione siciliano uguale mafia. Un film degli anni 90, americano, i protagonisti appunto sono calabresi, per cui anche il calabrese ha avuto la stessa sfortuna. La decisione è quella di cambiarle il dialetto.
Di nuovo, sì, il film di cui mi parli si chiama Big Night, questo bellissimo film ambientato in un ristorante di New York, film del 96. I due fratelli che lo gestiscono sono calabresi e si sente l'accento, ma anche qualche frase in dialetto. Di nuovo, non era più proponibile il siciliano, o neanche il calabrese, perché secondo i doppiatori il grande pubblico italiano non riusciva a distinguere l'accento calabrese dall'accento siciliano.
In questo momento i calabresi e siciliani all'ascolto stanno inorridendo.
Vabbè, pazienza ragazzi, c'è un piccolo stretto che vi separa. Dal punto di vista linguistico, insomma, il ceppo dialettale è lo stesso. E come si dice? E quindi, siccome non potevano presentare un dialetto calabro-siciliano, questi due fratelli sono diventati, nella versione italiana, abruzzesi. Che tu dici, cioè, cosa c'entra? Cosa c'entra? Diventa per un pubblico italiano un dialetto non molto conosciuto, diverso e quindi con un tantino di esotico.
E soprattutto nessuna unione, nessuna associazione mentale con mafie e con 'ndrangheta.
Oh, please, Primo, what are you going to do? Tell the customer what she can eat, huh? That is what she wants. That is what the customer asks for. Make it. Make the pasta. Make it. Make it. Make the pasta. Come on, let's go!
E perché?
Non grassà, ma che ne sa, c'è tu falla!
Sta zizzone.
Me le facevi, va?
Fermati. Ma come vagnano qua in America? Cioè, gli parla io quella.
Oh, ma prima, ma che pensi di fare? Di alla cliente quello che deve mangiare, eh? Lei è questo che vuole, è questo che la cliente ha ordinato. Faglielo, falle la pasta, fagliele basta, falle la pasta e muore!
Chiediamo, andando in Australia, come vengono tradotti in Italia personaggi australiani? Perché se c'è un posto dove lo slang è accentuato, esso è l'Australia. Insomma, come si rende un Crocodile Dundee o come si rende un pesce Nemo, un pesce Nemo?
Un pesce Nemo. Ma oggi nel doppiaggio italiano dei film stranieri, anche australiani, questi accenti o dialetti sono praticamente invisibili, cioè non esistono più. Il doppiatore italiano parla italiano corretto, con delle frasi colloquiali, insomma, tratti dell'italiano popolare, ma quasi mai sgrammaticato. L'accento è tosco-romano, insomma, lingua toscana in bocca romana. Quindi per rendere gli accenti diversi o i personaggi diversi, i doppiatori usano quello che i linguisti chiamano effetti paralinguistici, cioè quegli effetti della voce che danno a ognuno la sua personalità, quindi la voce rauca, la voce dolce, la voce bisbigliata, il cricchiato si chiama.
Anche il passo più veloce, più lento.
Esatto, più veloce, più lento, più forte, più piano. Ecco, tutti questi giochini qua della voce, di cui tra l'altro i doppiatori sono bravissimi, sono esperti, così cercano di rendere quello che nei film originali sono accenti diversi.
Ecco, per esempio un crikey, cosa fanno? Vanno in una direzione totalmente diversa, non lo traducono, lo tengono, lo ignorano?
Ma non saprei, però credo che un crack diventa accidenti. Accidenti è quel termine che vale per tradurre una esclamazione da qualsiasi parte del mondo dove si parla inglese. E lo stesso se in un film italiano uno deve parlare, non so, di un wallaby. È difficile che venga tradotto come wallaby in italiano. È più probabile che diventi un canguro, che è un termine molto più accessibile agli italiani.
Dagli il portafoglio.
Perché, scusi?
Non lo vedi il coltello?
Un coltello quello. Questo è un coltello.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.